Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti, qui presenti, anche voi collegati, in una santa adunanza spiritualmente unita, anche se siamo sparsi in diversi paesi, in diversi paesini della nostra bella Italia. Il mistero dell'iniquità. Questo è il titolo del nostro messaggio di oggi, il mistero dell'iniquità. Nel principio, è scritto nella Sacra Bibbia, che Dio fece l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. Li fece maschio e femmina e li fece a sua immagine e somiglianza e dette loro di dominare, cioè di governare il mondo. E dette all'uomo anche grandi capacità creative. E l'uomo, l'umanità, è molto creativa. Ma allo stesso tempo nessuno di noi può fare a meno di chiedersi come mai l'uomo è così anche nello stesso tempo distruttivo. Come mai l'uomo è così distruttivo? Stiamo vivendo in un'era molto difficile da capire, perché secoli di tradizione sono capovolti e sono abbandonati. Non è che una tradizione necessariamente buona, ma secoli e forse dovrei dire millenni di tradizione sono abbandonati. E quindi è una era, un'epoca molto misteriosa che stiamo vivendo. E quindi il mistero dell'iniquità forse c'entra. Io direi molto più che forse. Difatti, perché l'uomo, oltre a essere così creativo e allo stesso tempo così distruttivo dal momento che è stato creato a immagine e somiglianza di Dio? Beh, la risposta è scritta in Apocalisse 12, versetto 9, che l'umanità è stata sedotta da Satana. Satana è il mistero dell'iniquità, solo che l'umanità non lo sa o non vuole crederlo. Difatti, se noi andiamo in secondo Tessalonicesi, vediamo una profezia biblica, una verità e allo stesso tempo una profezia biblica in secondo Tessalonicesi, nel capitolo 2, nel versetto 5, dove l'Apostolo Paolo ricorda ai primi cristiani in Tessalonica e dice: non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? Ed ora voi sapete quel che lo ritiene, onde egli sia manifestato a suo tempo. Notate bene, dice: io ve ne ho parlato affinché voi lo sappiate, affinché voi lo potevate sapere. E questo è il mistero dell'impietà, che è un mistero per il mondo, ma per i primi cristiani in Tessalonica Paolo dice: voi lo sapete, voi lo sapete. Per noi cristiani questo famoso mistero dell'iniquità è un mistero per il mondo, ma non per noi. Difatti dice: questo mistero dell'iniquità, dell'impietà, in altra edizione dice: poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto v'è chi ora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto di mezzo. Verrà il giorno in cui questo mistero dell'iniquità verrà tolto di mezzo. E difatti in Apocalisse 12 dice che il diavolo, il serpente antico, è il seduttore di tutto il mondo. Questo è il mistero dell'iniquità. Solo che l'umanità si rifiuta di credere che esista e pensa di essere artefice del proprio destino, quando in realtà il nostro destino è segnato perché ci siamo innamorati di questo inganno di Satana, che è la persona che prima ancora che Dio creasse l'uomo si fece prendere dalla vanità, che oggi la psicologia chiama la vanità narcisismo. La vanità è chiamata vanità nella Bibbia, ma nel mondo moderno vengono affibbiati altre terminologie, come per esempio sdoppiamento della personalità, disturbo della personalità e semplicemente vanità, il narcisismo. Narcisismo e vanità sono la stessa cosa. E Satana, il serpente antico, è il narcisista per antonomasia. E noi vedremo meglio. Difatti stiamo vivendo in un'era di grande insensibilità, il narcisista è estremamente insensibile e di assuefazione al male. Il narcisista è abituato al male. Una opinione pubblica ormai anestetizzata, incapace di reagire sia al male che al bene. In altre parole, un genere umano che è diventato spietato, senza cuore. Mangiamo anche davanti al telegiornale guardando notizie bruttissime e non ci commuoviamo nemmeno più davanti a queste cose. Il mondo resta insensibile, impotente davanti addirittura alle crisi internazionali. Iraq, Libia, Egitto, Siria, ISIS, terrorismo, profughi. Che dire dei signori della guerra che usano le religioni per commettere genocidio? In Africa, in Asia, nel Sud America, ma anche nella moderna e civilizzata Europa, prima, seconda guerra mondiale. E lo sfruttamento dei poveri, dei deboli, i piccoli indifesi e persino, per non parlare dei figli abortiti. L'iniquità sarà moltiplicata, disse Gesù, e la carità dei più si raffredderà. L'iniquità, il mistero dell'iniquità. E pochi capiscono cosa sta accadendo sempre di più. Era questo quello che voleva il nostro Creatore quando li creò a sua immagine e somiglianza? Certamente no, certamente no. Non ha Dio creato l'uomo a sua immagine e somiglianza perché un giorno noi potessimo diventare tutti figli suoi, con le sue stesse prerogative, i suoi stessi sentimenti, certamente. Quindi Dio ha un cuore come noi. Il suo cuore è collegato al cuore di ciascuno di noi. Il problema è che il nostro cuore è anche collegato, è sempre stato collegato, fin dalla nostra fanciullezza, con il cuore di questo ultra narcisista vanitoso che è il diavolo, Satana il diavolo. Difatti in Proverbi 20:27 è rivelato che lo spirito dell'uomo, il cuore dell'uomo, la coscienza dell'uomo, ma a volte l'uomo non è nemmeno cosciente, lo spirito dell'uomo è una lucerna dell'Eterno che scruta tutti i recessi del cuore, tutte le parti nascoste del cuore, i nostri pensieri, anche quelli più nascosti. Quindi il cuore custodisce i nostri pensieri e lo Spirito di Dio che ha formato dentro di noi consente a Dio di conoscere tutti i nostri pensieri, non solo quelli buoni ma anche quelli cattivi. È attraverso il cuore che Dio può sapere se noi accettiamo o meno di adempiere il grande scopo che Egli ha per noi, per cui Lui ci ha messi al mondo. E purtroppo generazione dopo generazione, dal tempo dell'Eden, il cuore, la coscienza dell'uomo, è collegato anche con il cuore di Satana, il padre della menzogna e della vanità e della superbia o dell'umiltà, della finta umiltà. Perché quando Satana si avvicinò a Eva o Eva si avvicinò a Satana, Satana non si presentò con superbia, non si presentò con vanità, si presentò con amore, con grande affetto, ma era tutta roba finta, tanto è vero che propinò delle menzogne. Quindi, sotto la continua influenza del maligno, l'umanità, l'essere umano, si è incallito, è indurito e degradato, spiritualmente. Difatti, il nostro cuore, oltre che essere degradato, e moriamo anche perché alla fine non ce la fa più, è degradato anche il nostro cuore spirituale. Quando parliamo di cuore spirituale intendiamo dire appunto la nostra sensibilità, la nostra purezza, il nostro essere trasportati con sincerità. Quindi il cuore, quello fisico, oltre a causare una mortalità prematura, perché tutti noi moriamo, le malattie di cuore impoveriscono anche le famiglie e costano miliardi di euro per l'assistenza sanitaria e medicinale. E ovviamente l'uomo si preoccupa di questo, ma la cosa ancora più grave è la malattia del cuore spirituale, perché quello ci porta, tutti moriamo fisicamente, buoni e cattivi, più o meno buoni, più o meno cattivi, ma il cuore spirituale, quando è malato, ci mette a rischio la nostra presenza davanti a Dio. Difatti è molto più grave della malattia fisica il cuore, la malattia del cuore spirituale. E il cuore dell'umanità in genere, delle nostre popolazioni, è in grave crisi, specialmente con la globalizzazione, con tutto ciò che noi vediamo. Stiamo tranquilli nelle nostre case, seduti nei nostri salotti. Allora, ciò è assolutamente un segno del nostro malessere spirituale. Il nostro cuore infatti è stressato, avvelenato, parlo del cuore spirituale, ed è avvelenato dallo stile di vita di questa nostra società narcisista. La nostra è una società narcisista, vanitosa, che vuole sempre e non dà. E quando dà, dà per un interesse particolare, per i propri interessi. Non esiste nell'uomo la generosità pura. Difatti è una società narcisista basata sul denaro, dove tutti combattono per avere più fette di denaro di altri, per avere più potere degli altri. Ed è uno, non è un caso che il vero popolo di Dio, la Chiesa di Dio, è un piccolo gregge che stenta a sopravvivere. Non è un fenomeno nuovo, o è già successo nella storia dell'uomo? Beh, Gesù Cristo indicò i giorni di Noè, vi ricordate nella Bibbia i giorni di Noè come sono descritti per i vostri punti in Giovanni 6:5? Questi giorni di Noè vengono indicati come riferimento del tempo della fine, poco prima del ritorno di Cristo, il quale inizia una nuova era con il ritorno di Cristo, fine di questo mondo, di questa società, di questo sistema, ma l'inizio di una nuova società diversa, con un cuore nuovo, con un cuore pulito, purificato. Vediamo com'era il cuore dell'uomo a quel tempo. Vediamo, a quel tempo era fatta di narcisisti perversi che naturalmente che avevano, come dire, molta influenza su persone che si fanno soggiogare facilmente. È così che si formano i grandi leader sui grandi popoli. Sorgono grandi leader e interi popoli che sono deboli, vedendo questi grandi leader, che spesso, quasi sempre, sono narcisisti, li hanno seguiti. È così che anche oggi, quando voi vedete qualcuno che in televisione esalta la trasgressione del comandamento di Dio, tutto il pubblico applaude, quando è evidente che c'è qualcosa che non va. Perché chi applaudono, applaudono il narcisista. Il narcisista, com'è il narcisista? Perché la società di Noè fu distrutta, così come la società di Sodoma e Gomorra furono distrutte. Ebbero i loro leader narcisisti, come Satana. Notate bene, il narcisismo è una descrizione che mi è piaciuto, come dire, rinchiudere o riassumere così. Ma vi invito anche a compiere degli studi sul narcisismo per conto vostro presso autorità che sanno dire esattamente cos'è il narcisismo, che oggi viene appunto chiamata e definita come un disturbo, una malattia da curare. In realtà, se è una malattia da curare, può curarla soltanto lo Spirito Santo di Dio, la preghiera e la vicinanza con Dio, non la lontananza da Dio, o dalla Chiesa o dai ministri di Dio. Dice, noi viviamo in un mondo sempre più narcisista, quindi sempre più vicino al diavolo. E la statistica e la scienza puntano in questa direzione. La mentalità del guardarmi è spesso promossa dai social network come Facebook ed altro. Non è che questi sono sbagliati, è l'uso sbagliato che se ne fa, che porta le persone a innamorarsi dell'immagine che presentano al mondo. Cos'è il narcisista? La persona narcisista, appunto, la psicologia lo chiama disturbo della personalità, ma la Bibbia lo chiama vanità. Parliamo del fatto che una piccola dose di narcisismo è presente in ognuno di noi. Se noi pensiamo che noi ne siamo immuni, tutti noi, nessuno escluso, ci illudiamo. C'è una parte di narcisismo è presente in ognuno di noi ed è una vera e propria malattia spirituale endemica da quando Adamo ed Eva si sono allontanati da Dio Padre Creatore, cioè da quella famiglia che Dio voleva creare, e hanno allontanato da Dio pure la maggior parte dei loro figli, l'umanità. L'umanità è allontanata da Dio. Notate bene che quando questo accadde Dio non era sulla scena. Dio non si mise in mostra. Appena lui si allontanò, chi fu in mostra? Satana, il narcisista, per accaparrarsi le anime di Adamo ed Eva. Il narcisismo diventa però molto perverso e pericoloso quando lo si pratica dopo aver conosciuto la verità, perché noi tutti portiamo dentro un po' di mondo. E alcuni infatti si comportano così. Per distinguerli, il ministro ha il compito di mettere in guardia tutti i membri di come si distingue il narcisista, la persona narcisista, uomo o donna che sia. Il narcisista si comporta così: tutti ti amano, è vero, ma io ti amo più di tutti gli altri. Cosa fa il narcisista nel fare così? Si sostituisce al padre, alla madre di quella persona debole che magari cade nelle sue reti. Lo fanno per creare una dipendenza psicologica, per avere dei seguaci, ma è una vera e propria manipolazione affettiva nella quale cadono spesso appunto i più deboli. Chi sono i deboli? Le popolazioni in generale. Sono più i deboli, perché spesso ingenui e sprovveduti, che il narcisista o la narcisista. Chi sono i deboli? Deboli sono quelli che si innamorano di chiunque manipoli i loro affetti, spesso con regali o parole menzognere, una simulazione dell'amore. Perché è una simulazione? Perché non si cerca l'amore fraterno della famiglia, dell'intera famiglia, ma si cerca di ottenere, costruire una maggiore influenza esclusiva su di sé. Eva fu debole, si innamorò delle parole affettuose del serpente, perché il serpente non si avvicinò ad Eva in maniera scorbutica, si avvicinò in maniera affettuosa. Adamo fu debole a sua volta, si innamorò delle parole affettuose di sua moglie Eva. L'umanità si è innamorata di Satana, ma non vedendolo questo Satana, si è innamorata di tutte le idee, delle parole menzognere e del falso amore simulato di Satana. Ha un'idea diversa dell'amore, tant'è vero che quando si deve fare sesso si dice facciamo l'amore, quello non necessariamente è amore. La persona narcisista vuole essere il centro del mondo e usa l'affetto delle persone fino a quando queste sono disposte a gratificarla. Altrimenti può farne a meno se appena tu gli fai vedere dove ha sbagliato, cade in depressione o ti manda all'altro paese. L'uomo o la donna narcisista sembra all'inizio una persona affascinante, generosa e carismatica. Nel tempo però si scopre che ha l'abitudine di pretendere che gli altri gli siano o le siano sempre riconoscenti e si aspetta da te un trattamento esclusivo. Un trattamento esclusivo. Cioè essere considerata come la persona più affidabile, più altruistica e più generosa di tutti gli altri. Sembra amore, ma in realtà lo sta rubando al padre della famiglia, a Dio, al padre o al ministro. Ma lo fa invece, quindi, per crearvi una dipendenza affettiva e psicologica che è idolatrica, perché tale dipendenza la si deve soltanto a Dio, al padre della famiglia o al ministro. Tale attenzione, il quale l'amore viene riversato alla famiglia per l'edificazione dell'intera Chiesa e non per attirare a sé. Questo tipo di attitudine o dinamica o come dire metodologia è la metodologia di Satana, il vanitoso, il narcisista, che molti leader o quasi tutti i leader del mondo secolo dopo secolo hanno adottato, non solo nel mondo, purtroppo anche nella Chiesa, ministri perfino che hanno diviso la Chiesa, che hanno trascinato persone per creare i loro gruppi, le loro chiese, ma anche membri che entrano nella Chiesa e portano un poco del loro mondo. Quindi noi abbiamo bisogno di stare attenti ad analizzare noi stessi, ad essere narcisisti se lo siamo, ma sperando di esserlo inconsapevoli e di dover fare un salto di qualità. Perché se diventiamo consapevoli di questo, allora diciamo che stiamo facendo del grande male a noi stessi e diventiamo un pericolo anche per la Chiesa. Quindi vediamo in Genesi 6, nel versetto 5, l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande, questa vanità, malvagità, e la vanità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore erano altro che male in ogni tempo. Questi disegni erano spinti dalla vanità, dal narcisismo. E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Così l'Eterno disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Quindi l'espressione, i disegni dei pensieri del loro cuore, alla luce del fatto che Dio ha la capacità di scrutare i pensieri, anche quelli più recessi del nostro cuore, lui vedeva che erano mossi da vanità, da vanità. Il cuore dell'uomo è cambiato dopo il diluvio. Affatto. Abbiamo avuto nel corso dei millenni capi di Stato, imperatori, re che hanno portato intere masse a far cavalcare i quattro cavalieri dell'Apocalisse, far ammazzare e mandare al macello tanti figli di famiglia per il loro narcisismo, per il loro potere. Andiamo in Romani 1 nel capitolo 18. Romani capitolo 1, versetto 18, l'Apostolo Paolo fu ispirato a scrivere che l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà o iniquità e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Cioè sta parlando di quelli che hanno conosciuto la verità, non di quelli che magari fanno cose abominevoli ma non hanno mai conosciuto la verità. Stanno parlando di quelli che la verità di Dio, la Bibbia, l'hanno letta e l'hanno capita. Nel versetto 20 dice: le sue qualità invisibili, quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio, lo ripete di nuovo, quindi non parla di atei, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi si sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, e Dio li vede questi ragionamenti, e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Ora parla poi di versetti a sfondo sessuale, però notate bene che ovviamente quella è l'apice della degenerazione, ma anche quando non si arriva a questo punto degenerativo, comunque si può aver conosciuto Dio e si può non glorificarlo come Dio. Sbagliamo, sbagliando ovviamente. Difatti dice nel versetto 25: essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato, perché naturalmente si può anche non cambiare la verità di Dio in menzogna ufficialmente, ma nel proprio cuore sì, quando si adora e si serve la creatura al posto del creatore. E quando si adora e si serve la creatura? Non è che tutti questi narcisisti, imperatori e re, governanti e leader di ogni tempo facevano quelle degenerazioni sessuali. Però facevano dominio sulle anime, cioè la popolazione, per poterla soggiogare. Quindi hanno adorato e servito la creatura per amore proprio, non per portare la creatura a Dio, ma per portare la creatura a seguire loro. E difatti la persona narcisista compie manipolazioni affettive. Dice: io vi darò la libertà, io vi darò più soldi, io vi darò tutto ciò che gli altri governanti non sono riusciti a darvi, per esempio. Vediamo che la storia si sta ripetendo oggi, questa volta a livello globale. Lo vediamo in America, dove un nuovo presidente dice: io farò tornare l'America ad essere numero uno. Ecco, questa è una parola affettiva, manipolativa, di un narcisista, e lo si legge nel suo caso persino in faccia, che ovviamente manipola e illude la popolazione americana di qualcosa che non gli potrà mai dare. Non parla di umiltà, non parla di servire i popoli, non è naturalmente uno, diciamo, nemmeno minimamente simile a uno di quei presidenti che hanno formato l'America nei primi secoli. Quindi vediamo che la storia si sta ripetendo oggi, e questa volta a livello globale. Come vediamo, ovviamente altri si premuniscono da ogni, e tutti sono questi esempi che, come lo sbadiglio o come la risata, molto molto che si imitano, dilagano facilmente. Matteo 15, Gesù Cristo sapeva, in Matteo 15 sapeva bene che in generale l'uomo non è mai cambiato, l'essere umano non è mai cambiato. Difatti, in Matteo 15, nel versetto 18, le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore, ma tante volte le parole nemmeno escono. Sono esse che contaminano l'uomo, poiché dal cuore provengono, o addirittura si coltivano, pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze. Ricordiamolo, la mente genera pensieri, ma spesso il cuore li nasconde. Spesso il cuore li nasconde, questi pensieri. Quando leggiamo nella Bibbia: il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, e leggiamo anche che per l'uomo c'è una via che sembra giusta, ma la conduce alla morte, possiamo trovarci sicuramente d'accordo sul fatto che il cuore dell'uomo si è corrotto e si è malato a morte, fin dal principio. E noi possiamo sperare di essere salvati se riconosciamo il nostro stato di malattia, se siamo malati spiritualmente. Ma se facciamo l'errore del narcisista, che rifiuta ogni correzione e che ti manda all'altro paese, o che cade in depressione, allora ovviamente noi siamo in grave pericolo. Allora dice in Ezechiele, nel capitolo 28, vi invito a leggere tutto il capitolo 28, ma vi leggo una parte di esso. In Ezechiele capitolo 28, nel versetto 14, notate come Satana, che oggi è respinto dall'umanità, come essere esistente, e quindi ne è innamorata delle sue idee, dice: tu eri un cherubino unto, un protettore, ma doveva proteggere non per mettersi lui al posto di Dio, ma doveva proteggere la famiglia di Dio. Io ti avevo posto come protettore, io ti avevo posto sul Monte Santo, per Monte Santo è un'espressione simbolica per indicare il popolo di Dio, dice, e camminavi in mezzo a pietre di fuoco, per dire che non era un essere umano, ma era nell'universo. Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui foste creato, non fu mai partorito, ma fu creato finché non si trovò in te la perversità. E questa perversità Dio la definisce, dice l'abbondanza del tuo commercio. Ma come? Che tipo di commercio era? Il cercare di manipolare affettivamente gli altri per portarli e farli diventare propri seguaci? E questo normalmente lo fanno anche le chiese, lo fanno i partiti politici, lo fanno tutti. È un commercio. È un commercio se lo si fa per il denaro. È un commercio se lo si fa per un rendiconto. Non lo è un commercio se lo si fa per portare le creature a Dio, per edificare la famiglia di Dio. Ma se io lo facessi, per esempio, per creare dei miei seguaci per me, nell'eventualità di una scissione e crearmi io la mia chiesa, quello è un commercio di anime. Un commercio di anime. Difatti dice, ti sei riempito di violenza e hai peccato. Perciò ti ho scacciato come un profano dal monte di Dio e ti ho distrutto, o cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si era innalzato per la tua bellezza. Cioè, il narcisista si sente il più bello di tutti, il più bravo di tutti. Quello che può dare a tutti, tutto. E quando qualcuno dice, guarda, abbassa le ali, allora ovviamente quel qualcuno è mandato all'altro paese. Tu dici, hai corrotto la tua sapienza a motivo del tuo splendore. Ti getto a terra, ti metto davanti ai re, perché ti vedano. Questo è il destino finale. Ma naturalmente, qui è spiegato in anticipo la fine che Satana farà. E con la moltitudine delle tue iniquità, le iniquità sono belle parole, belle azioni, però che di dietro nascondono cattive intenzioni. Queste sono le iniquità. Per iniquità è un amore simulato per loschi fini. Con la malvagità del tuo commercio hai profanato che cosa? I tuoi santuari, quelli che io ti avevo affidato. E quindi cercare di fare i seguaci per sé anziché portarli a Dio è un profanare i santuari che sono stati creati da Dio per essere figli di Dio. Perciò ho fatto uscire di mezzo a te un fuoco che ti ha divorato e ti ho ridotto in cenere sulla terra sotto gli occhi di quanti ti guardavano. Satana è ancora sulla terra, è il principe dell'aria e influenza ancora tutta l'umanità, inclusi noi, inclusi noi. Quindi la scrittura si riferisce a Lucifero, il cui cuore e saggezza si erano innalzati e corrotti a motivo della bellezza dello splendore, la propria vanità, il proprio che divenne narcisismo. Qualità che Dio, naturalmente, bellezza e splendore, che Dio gli aveva donato, che a un certo punto, anziché usarli per l'edificazione di tutti, vengono usati per l'edificazione di se stesso, la gratificazione di se stessi. Lucifero si corruppe perché abbandonò la via dell'umiltà, dell'altruismo, del vero altruismo e dell'onestà e profanò i suoi santuari impossessandosi anche di altri corpi, cosa che cerca di fare ancora. Laddove non può impossessarsi letteralmente di corpi, agisce influenzando le menti nostre, anche menti che noi potremmo utilizzare senza che ce ne rendiamo conto, nei confronti degli altri membri, esercitando manipolazione affettiva. Io ti amo più di tutti gli altri. Un'altra scrittura rivela il destino finale di Lucifero per i vostri punti, in Isaia capitolo 14, versetto 12. dove dice come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figliuolo dell'aurora, come mai sei stato gettato a terra tu che atterravi le nazioni. Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo e innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Quindi Satana si avvicina alla filosofia umana, è piena di affetto, pieno di ricerca di Dio, delle origini dell'uomo, e quindi è naturalmente usata in realtà attraverso un amore finto per condurre a Dio, quando in realtà coloro che lo esercitano è per sostituirsi a Dio. E nella Chiesa, quando succede, è per sostituirsi al ministro. E quando è il ministro che lo fa, è per sostituirsi anche lui a sua volta a Dio. Ecco il mistero dell'iniquità, di cui tutti noi dobbiamo crescere spiritualmente per capire le dinamiche, le trappole del diavolo. Facciamo fatica, non è vero, a volte a capire questo, perché ancora portiamo con noi un po' di mondo. Innamorarci di chi manipola i nostri affetti, come Eva si innamorò di Satana e come Adamo si innamorò di Eva. Quindi, oltre che con vari individui, Dio ha lavorato anche con interi popoli, come sappiamo, i figli di Israele, proponendo a loro, come noi oggi, uno stile di vita alla sua santa legge, atta ad aiutarli, ad aiutarci a cambiare il nostro cuore spirituale, la nostra mente. Quelli non cambiarono. Cosa ci fa pensare che noi riusciremo a cambiare? Noi possiamo riuscire a cambiare solo se noi non disertiamo la Santa Adunanza, se non mettiamo i nostri affetti personali, umani, sotto gli affetti personali che dobbiamo avere verso Dio. In Deuteronomio, nel capitolo 5, nel versetto 29, dice: «Oh, avessero sempre un tale cuore quando gli israeliti osservavano la via di Dio ed erano veramente uniti dall'amore di Dio, o avessero sempre un tale cuore da temermi e da osservare i miei comandamenti per avere sempre prosperità loro e loro figli». I figli di Israele, noi sappiamo che si corruppero e il loro cuore divenne lontano da Dio e furono dispersi. Notate bene che quando il nostro cuore si allontana da Dio, noi diventiamo automaticamente lontani da Dio, anche fisicamente. Dio lo aveva previsto e, sapendo che il cuore umano di tutti i popoli è malato e insanabilmente maligno, in Geremia 17, 9 questo lo dice Dio, che cosa vede Dio quando investiga i nostri cuori? Perché soltanto Lui riesce a fare questo. Lo stato del nostro cuore è vitale per il mondo. Per questo, per quanto può sembrare incredibile, è vitale per il mondo, perché Dio ha affidato il destino del mondo nelle mani di coloro che cercano Dio e che lo amano. La sopravvivenza del mondo dipende dallo stato del cuore dei fedeli di Dio. E per questo motivo Dio ci ha dato un cuore che è perennemente scrutato da Lui, in modo che Egli possa decidere come rispondere a noi individualmente e collettivamente. Gesù ha ribadito questo fatto nella sua lettera alla Chiesa in Tiatira, in Apocalisse 2, versetto 23, ma che, come Lui stesso ha precisato, riguarda tutte le chiese di tutti i tempi. Gesù dice: tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le menti e i cuori e renderò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Allo stesso tempo Dio ci ha dato di sperare nella sua infallibile promessa. In Malachia capitolo 2, questa speranza non dobbiamo farla morire, dobbiamo tenerla sempre accesa, viva. Dice: per voi che temete il mio nome si leverà il sole della giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali, non solo fisica ma soprattutto spirituale guarigione, e voi uscirete e salterete come vitelli di stalla. Il cuore dei veri credenti è cruciale per la salvezza del resto del genere umano. È una diciamo, una esagerazione? Per chi ascolta e non conosce e non crede, sicuramente questa è un'esagerazione. Ma Dio dice sempre in Malachia capitolo 4, nel versetto 4, ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale in Oreb ordinai statuti e decreti per tutto Israele. Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché non venga a colpire la terra di completo sterminio. Il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. La famiglia di Dio. E non gruppetti dentro la famiglia di Dio, non le correnti, non persone che cercano di accaparrarsi le anime al di fuori della Chiesa o dentro la Chiesa di Dio. In futuro Dio susciterà nuovamente un profeta con lo stesso spirito di Elia, prima che finisca l'era della grazia, prima che venga il giorno spaventevole dell'Eterno. Difatti dice che il cuore dei padri deve tornare al cuore dei figli. Il cuore dei padri deve tornare al cuore dei figli. Per quale motivo? Affinché Dio non venga a colpire la terra di completo sterminio come l'ha fatto al diluvio, come l'ha fatto al tempo di Sodoma e Gomorra. Com'è il mio cuore? Com'è il tuo cuore? Com'è il nostro cuore? Stiamo dando spazio alla vanità, al narcisismo. Il profeta Malachia fu ispirato a scrivere questo, che il mondo intero dipende dal nostro cuore, se lasciamo che Dio purifichi il nostro cuore. Il mondo sarà colpito da una grande tribolazione, detto da Gesù, che se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe. Proprio perché il mondo non è cambiato, ma noi siamo stati chiamati per essere cambiati da Dio e dobbiamo farlo lavorare e accettare la sua amorevole correzione. A motivo dei fedeli quei giorni saranno abbreviati e noi dobbiamo voler essere fra i fedeli. Se sulla terra non ci fosse nessuno che si ricordasse di Dio, dell'amore vero, dello Spirito Santo e della sua legge e dei suoi comandamenti, il cui scopo è di ricondurre il cuore dell'uomo alla via di Dio, del Padre eterno, in modo che Dio investighi i pensieri di tutti, allora la terra sarebbe colpita di completo sterminio. Non è mai abbastanza ricordare questa tragedia possibile. Sarebbe sterminata tutta l'umanità. Vi ricordate quando Gesù visitò con i due angeli Abramo e gli disse: anche se io ne trovo 10, io risparmierò Sodoma. Non è una cosa da sottovalutare. I nostri cuori sono precursori dei cuori di tutti gli esseri umani che si ravvederanno e che avranno anch'essi la possibilità di entrare nel regno di Dio. Vediamo brevemente il cuore che dobbiamo avere, il cuore che dobbiamo lasciare a Dio di formare in ciascuno di noi, di completare la sua opera che lui sicuramente ha già iniziato a noi, in noi. Leggiamo insieme alcune scritture le quali provano e predicono ciò che Dio ha in cuore per noi, per tutta l'umanità fatta a sua immagine e somiglianza. Ma sta incominciando a lavorare su di noi, perché la maggioranza dell'umanità non vive secondo questa parola di Dio, vive secondo altre parole, secondo le parole di altri narcisisti, degli narcisisti. Quindi ci sono certi momenti nella vita in cui il diavolo cerca di far vacillare la nostra fede, cerca di allontanarci dalla Chiesa, cerca di far perdere l'amore o, come chiamare, addirittura anche la fiducia nella Chiesa o nei ministri. Andiamo in Ebrei. In Ebrei capitolo 10, in Ebrei capitolo 10, nel versetto 19, dice: ogni cosa è utile, ma non tutto è profittevole. La libertà ognuno di noi ce l'ha, però dobbiamo imparare a usarla a nostro beneficio. In Ebrei 10, versetto 19, l'Apostolo Paolo fu ispirato a esortarci a perseverare nella fede, la quale può essere coltivata e perseverata così. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, parla il santuario che è il tabernacolo di Dio, al cospetto di Dio quando noi ci inginocchiamo e preghiamo, abbiamo questa libertà di entrarvi in virtù del sangue di Cristo, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, ecco come possiamo noi curare la nostra malattia di cuore spirituale. Accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura. Quella cattiva coscienza si riferisce ai pensieri nascosti, all'amore finto. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non per avere dei seguaci, ma per edificare la famiglia di Dio, non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno, che se non è il giorno del ritorno di Cristo, sicuramente è il giorno in cui esaleremo l'ultimo nostro respiro. Un cuore sano e una buona coscienza equivalgono ad avere l'assoluta certezza che Dio sta compiendo la sua opera in noi, come primi frutti per il futuro del genere umano nel suo glorioso regno. E quindi significa essere pienamente convinti che nulla in questa vita è eguagliabile alla gloria che sarà manifestata in noi. E difatti tutto questo ci perviene attraverso lo Spirito Santo se glielo chiediamo in Dio, non isolatamente, ma con la famiglia. Difatti in Efesini 3, nel versetto 14, dice: per questa ragione, Paolo fu ispirato a scrivere, io piego le mie ginocchia davanti al Padre del nostro Signore Gesù Cristo, del quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore, nel cuore, affinché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, non le parole dell'uomo o le manifestazioni affettive dell'uomo. Ricordiamo, non è che noi ci dobbiamo ora reprimere dal manifestare gli uni agli altri l'affetto di Dio, ma dobbiamo fare un'analisi dentro di noi se noi manifestiamo il nostro affetto e se il nostro affetto è un affetto fraterno che costruisce la famiglia di Dio oppure per creare seguaci e usurpare il ruolo del Padre Eterno o del Ministro dentro la Chiesa. Dio investiga i nostri cuori per sapere se crediamo veramente alle sue promesse, tanto quanto suo Figlio Gesù Cristo, e dobbiamo crescere in quella direzione, perché altrimenti è la fine per noi. Affinché radicati, dice nel versetto 18, e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere pienamente l'amore di Cristo. L'amore di Cristo è solo Lui può darlo a tutti, perché è il Creatore, e solo Lui ha quello spirito puro, amore fraterno che ha dato la vita, che sopravanza, dice, ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Difatti Dio è nascosto. Chi vede Dio? L'avete mai visto Dio? Io non l'ho mai visto. Lui ci dà parole d'amore, ma non si palesa, non è narcisista. al punto da farci dubitare se lui esista. Quante volte negli anni da quando io sono bambino ho dubitato nell'esistenza di Dio? Eppure lui mi ha dato l'aria, mi ha dato l'acqua, mi ha dato il respiro. Lui non è narcisista. Non mi ha mai dato parole affettuose e menzogniere o per tirarmi a sé egoisticamente. Questo solo lui lo può fare, perché noi non gli possiamo dare niente in ritorno. Ma ogni essere umano, noi, a cominciare da me, siamo tutti egoisti, siamo tutti interessati. Non esiste in noi un cuore veramente altruisticamente puro. Quando vogliamo essere altruisti, in realtà siamo narcisisti. Dobbiamo combattere questo. Allora, in secondo Pietro dice, per i vostri appunti, in primo Pietro capitolo 1, versetto 22, apprendiamo che Cristo inizia ad abitare in noi, e certamente non quando proclamiamo una fede che si arroga la licenza di peccare. Il peccato non è soltanto violare i 10 comandamenti in modo diretto, ma è anche nutrire pensieri mai dichiarati e avere motivazioni che fanno agire in maniera sbagliata. Anche così si violano i comandamenti di Dio. Cristo inizia ad abitare in noi soltanto se o quando siamo disposti a purificare la nostra coscienza e i nostri cuori per mezzo del sangue di Cristo, la nostra comunione con il Padre e Lui e la nostra comunione con la Chiesa di Dio. Difatti nel versetto 22 di 1 Pietro, capitolo 1, nel versetto 22, avendo purificato le anime vostre, cioè i vostri cuori, in che modo? Con l'ubbidienza alla verità. L'ubbidienza alla verità nasce, comincia solo quando uno ammette a se stesso il proprio errore, di dire io veramente valgo zero, io valgo zero, Dio costruiscimi. Naturalmente con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito di Dio, non mediante il nostro spirito umano. E quindi la verità sta nella legge di Dio. Quindi ubbidienza alla legge di Dio mediante la fede, mediante una piena convinzione, mediante lo Spirito Santo di Dio. E a quale scopo? Per concludere, per avere un vero amore fraterno senza alcuna simulazione. Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Questo è il mistero dell'iniquità che cadrà. Davanti a questo tipo di amore noi avremo sconfitto il mistero dell'iniquità. Questo è il genere di cuore che salverà il mondo e che entrerà nel regno di Dio. Credo che non ci sia migliore conclusione, fratelli e sorelle, che citare la scrittura di 1 Giovanni capitolo 3 nel versetto 19. Con questo concluderò il sermone. Dice: da questo noi sappiamo di essere nella verità, nella luce, e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui, avremo una coscienza serena. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono grate. Sia ognuno di noi un vincitore sulla iniquità.